Siamo per partire.
Bella copertina. Che bella. Le copertine già invogliano, quindi è molto importante.
Vero.
Sì, aspetta, stanno entrando gli ultimi, vedo un po' di persone ancora, che sennò si crea solo confusione. Vai. Allora, iniziamo questa 3 giorni. Buongiorno a tutti, benvenuti a Latina, a nome di tutta la comunità militante di Casa Pound Latina. È con orgoglio che ospitiamo questa edizione di Direzione Rivoluzione, l'appuntamento che dà il via alla stagione politica di Casa Pound Italia e che rappresenta un punto d'incontro per tutta la nostra grande famiglia. Non posso evitare ovviamente di porre l'accento sul luogo in cui questa 3 giorni quest'anno si svolge, in un luogo che per ognuno di noi ha un valore tanto simbolico quanto politico. Ci troviamo nel centro della nostra penisola, a pochi chilometri da Roma e soprattutto in una terra redenta. Come ognuno di voi sa, è qui che ha avuto luogo una delle più grandi epopee del nostro popolo, la redenzione della pianura pontina, che ha visto migliaia di lavoratori di ogni regione italiana convergere in un unico punto, come voi avete fatto quest'oggi e come pochi anni prima era accaduto con la Prima Guerra Mondiale. Di nuovo, 15 anni dopo, questo popolo si è trovato ad affrontare una sfida, stavolta ingegneristica e politica, per fornire alla nazione nuove terre coltivabili e abitabili. In questo luogo, tutto il nostro popolo, tanto dal Veneto quanto dalla Sicilia, è accorso per dare il meglio di sé, per dimostrare al mondo intero di cosa fosse realmente capace. E sono certo che ad ognuno di voi non sia sfuggita l'analogia tra questo fenomeno e il simbolo sotto cui militiamo, le frecce che convergono al centro del Carapace. Ed è per questo che invitiamo, oltre che a vivere completamente, appieno questa esperienza della 3 giorni, partecipando alle conferenze, ai dibattiti, ai concerti, vi invitiamo anche ad esplorare la terra su cui vi trovate. Visitate la nostra città, fatta di marmo, con la sua architettura razionalista. Andate verso il mare, verso il Circeo, luogo di approdo di Ulisse sulle nostre coste, oppure verso l'entroterra, verso i Monti Lepini, per ammirare i gioielli come Sermoneta con il suo castello. Colgo anche l'occasione, ovviamente, anche per dire qualche parola su un concetto a noi caro, quello della libertà. In questi giorni, anche localmente, qualcuno ha cercato di insegnarci che cosa fosse la libertà, come andasse usata. Perché noi, usufruendone, a loro dire, dimostriamo l'inesattezza e la debolezza del nostro credo politico. Ebbene, voglio rispondere a questi soloni che noi, che non crediamo ad una libertà che ha bisogno di patenti, che non crediamo ad una libertà che ha bisogno di autorizzazioni, che non crediamo ad una libertà che ha bisogno di padrini, che non crediamo ad una libertà che ha bisogno di leggi a tutela di essa stabilite dal Parlamento e che non crediamo ad una libertà che inventa leggi bavaglio per proibire ad altri professare le proprie idee politiche. E mi riferisco ovviamente al reflusso nuovo dell'antifascismo che soffia. La nostra libertà è diversa dalla loro. La nostra libertà non ha bisogno delle loro parole perché si compie nelle nostre azioni. Ogni giorno, in ogni città, una famiglia italiana in difficoltà riceve una spesa solidale. Ogni giorno, in ogni città, Casa Pound si schiera al fianco dei lavoratori. Ogni giorno, in ogni città, Casa Pound tiene alta la bandiera della nazione contro chi vorrebbe vederla svenduta e snaturata nello spirito e nel corpo. Giorno dopo giorno questa nostra torre e 100 altre torri in tutta la penisola vengono viste come fari cui rivolgere lo sguardo per trovare aiuto e giustizia sociale. Ogni giorno, per ogni italiano, quella tartaruga diviene sempre più simbolo e sinonimo di amore per la nazione e per il popolo. Ci siamo soltanto noi oggi a fare da scudo e da spada a questa terra e a questa gente ed è questa la nostra libertà. Grazie. Iniziamo le conferenze, lascio la parola ad Adriano e buona tre giorni a tutti. Grazie.
Senti, dico due parole io e poi ti lascio. Ma tanto facciamo una cosa veloce, sì. Però introduci il tema. Vabbè, sì, ok. Allora, salve a tutti. Benvenuti alla 10ª edizione di Direzione Rivoluzione. Ci troviamo qui a iniziare questa festa nazionale con all'insegna del nome sotto cui tutto è iniziato, che è il nome di un poeta americano che visse per molti anni in Italia, un poeta molto più citato che letto, molto più citato a sproposito che a proposito. Io ho cercato di fare un conto delle manifestazioni, delle conferenze, degli incontri di Casa Pound sulla figura di Ezra Pound, non ci sono riuscito, ma credo che siano almeno una trentina tra gli incontri che abbiamo fatto a Roma e quelli che abbiamo replicato in varie sezioni d'Italia. Questo fa di noi senza dubbio il maggior centro di studi poundiano in Italia e probabilmente nel mondo, perché non mi risulta che ci sia nel mondo qualcuno che ha dedicato così tanta attenzione e attenzione così qualificata a questo poeta. Ciononostante, noi oggi ci troviamo qui a fare la nostra prima conferenza dopo una sentenza che, per quello che ci riguarda, è stata anche storica, se vogliamo, perché c'era stato qualcuno che si era messo in testa che noi non potevamo chiamarci così, non eravamo autorizzati a ispirarci a Ezra Pound. E questo processo, che non avrebbe mai dovuto essere celebrato, è stato sostenuto da gran parte della stampa, che non ha mai dedicato una terza pagina a Ezra Pound, eppure a un certo punto si è messa in testa di dirci che Pound era patrimonio di tutti tranne che nostro. E quindi gli eredi autoproclamati di quelli che l'hanno messo nella gabbia venivano a dire a noi che non potevamo parlare di Pound. Fortunatamente c'è ancora un giudice in Italia che ha stabilito che invece noi abbiamo tutti i titoli per essere qui a fare l'ennesima conferenza su Pound, nel momento in cui tutti hanno smesso di interessarsene, ovviamente, perché Pound era motivo di interesse quando bisognava limitare la libertà di Casa Pound. Dopodiché chi se ne frega di chi è Pound, chi è stato, cosa ha detto, cosa ha fatto, cosa ha predicato, quali erano le sue idee, erano giuste, erano sbagliate, sono state seguite, sono attuali, tutte domande di cui non frega nulla a nessuno. Pound frega soltanto quando bisogna fare polemica politica. Noi oggi presentiamo un libro, qui Ezra Pound, curato da Fabrizio Vincenti, la prima raccolta, e il fatto che sia la prima e che venga presentato qui è significativo, la prima raccolta di tutti gli scritti di Ezra Pound durante la Repubblica Sociale. Ora intendiamoci, Ezra Pound è stato un poeta complesso che ha scritto di molti argomenti. E la parte politica ed economica del suo pensiero è soltanto, per l'appunto, una parte. Esiste un poeta tutto tondo che va riscoperto e che peraltro è giusto che sia letto e apprezzato da tutti. Noi non neghiamo questo e non vogliamo ridurre Pound soltanto alla sua adesione alle idee del fascismo, però non ci piace neanche essere presi in giro, non ci piace neanche che si dica che Pound in quegli anni si faceva i fatti suoi e stava chiuso in biblioteca e non partecipava alla vita politica della nazione che aveva scelto come sua nazione di adozione. Non ci piace che venga falsificato il pensiero di Pound, quindi parliamo di tutto, parliamo anche del Pound che amava Confucio, parliamo del Pound letterario, delle poesie, parliamo di tutti gli argomenti che volete, a patto che non si falsificano le carte, a patto che si sia onesti, anche perché l'onestà era un valore cardine dell'etica poundiana. Quindi parliamo di tutto, parliamo di Pound da tutti i punti di vista, ma senza prenderci in giro. E chi dice che Pound non era fascista, o lo era ma per una sua illusione tutta personale, oppure lo era ma superficialmente, oppure che lo è stato ma per un breve periodo, semplicemente o non conosce Pound o sta consapevolmente intorbidando le acque. Qui ci sono degli scritti in tipico stile poundiano, c'è anche una corposa introduzione di Fabrizio Vincenti che è qui, c'è anche una prefazione che potete anche saltare, dato che è la mia e vi ho già ammorbato in varie conferenze su quello che penso di Ezra Pound, quindi già conoscete tutto. E poi ci sono questi scritti poundiani, molto a volte divertenti, a volte di difficile comprensione, perché non è un mistero per nessuno che Pound scriveva in un modo assolutamente peculiare, a volte con temi anche forti, anche scabrosi, anche difficili da parlarne oggi, ma che rientrano nel clima dell'epoca e che è giusto affrontare, perché poi anche gli aspetti controversi e difficili di un autore non si risolvono nascondendoli. Quindi noi oggi nel nostro piccolo presentiamo qui un libro che è un mattone nel grande edificio della verità storica su Ezra Pound, poeta quanto mai attuale, soprattutto in epoca di crisi economica, crisi che Pound aveva assolutamente predetto in anticipo e che, rispetto alla quale ci offre delle ricette importantissime che ovviamente nessuno intende prendere in considerazione, ma che pure poi finiscono per confluire nel programma, non a caso di Casa Pound, e quindi c'è in qualche modo chi ha preso questa fiaccola e sta oggi facendo un discorso poundiano sull'attualità. Quindi dicevo, noi oggi in qualche modo nel nostro piccolo stiamo portando il nostro contributo per acclarare qual era appunto il vero pensiero di Pound e per parlare di un aspetto della vita di Pound che, lo dicono anche gli storici, lo dice Tim Redman, è l'aspetto della vita di Pound meno conosciuto, quello sulla Repubblica Sociale, quello di Pound durante la Repubblica Sociale, Repubblica a cui Pound aderisce con entusiasmo, con il solito suo attivismo sfrenato cerca di far passare le sue idee, di far conoscere gli autori a lui cari, cerca di intervenire su tutte le massime autorità dell'epoca affinché venissero prese determinate prese di posizione, eccetera eccetera. Quindi il solito Pound che abbiamo conosciuto anche durante il regime fa la stessa cosa, ma forse con ancora più convinzione e con ancora più forza durante la Repubblica Sociale. Ci sono le strisce qui, questi brevissimi articoli di pochissime righe che Pound, tanto perché appunto era proponeva delle cose anche spesso di difficile comprensione, addirittura qui comincia a ridurre sempre più lo spazio per esprimere queste idee, già di per sé difficile, quindi è una miniera d'oro tutta da scoprire. Non era mai stata fatta questa raccolta, magari Fabrizio ci dirà anche delle difficoltà che ha incontrato nel raccogliere questi testi. Nessuno aveva mai pensato di fare questa raccolta, o forse questo è un periodo particolarmente scomodo della vita di Pound per cui si è preferito non parlarne. La domanda la lascio sospesa e la lascio a voi. Io lascio la parola a Fabrizio Vincenti. Dato il tempo tutto sommato abbastanza ristretto che abbiamo, non sviscereremo tutti i contenuti del libro che invitiamo a comprare e che è disponibile lì alla testa di ferro che ha il banchetto lì dietro, quindi vi invito a comprarlo e a leggervelo con calma. Noi oggi daremo giusto delle indicazioni, getteremo dei sassi nello stagno e che poi ognuno di voi approfondirà, che poi noi stessi approfondiremo magari in altre conferenze, perché ho il sospetto che questa non sia l'ultima che Casa Pound farà su questo argomento. Io lascerei la parola a Fabrizio, intanto magari lanciandogli proprio questo amo, cioè quanto è stato difficile fare questo libro, quanta difficoltà hai incontrato e se secondo te è casuale questa ombra che c'è su questo periodo della vita di Ezra Pound.
Allora, intanto buonasera a tutti e grazie naturalmente per l'invito. Adriano, questo funziona, mi sentite? Sì. Dicevo, la domanda di Adriano non è assolutamente retorica, perché in effetti me lo sono chiesto anch'io. Quando si vanno a cercare degli scritti, si cerca soprattutto in principio di capire se questi scritti, ormai vecchi, datati, hanno ancora una loro attualità, hanno ancora un loro senso, hanno ancora qualcosa da dire. Credo che chi avrà modo di leggere il libro si renderà conto di quanto alcuni dei passaggi che Ezra Pound sottolinea durante quei 600 giorni della Repubblica Sociale siano assolutamente di attualità. C'è un pezzo, chi lo leggerà lo avrà modo di di sorridere amaramente, in cui parla della Grecia e dell'indebitamento della Grecia. Io l'ho dovuta rileggere 3 volte quella frase perché non capivo se c'era stata una dissociazione temporale, cioè se stavo leggendo qualcosa di attuale oppure se in realtà era veramente del 1944. Era del 1944 la dichiarazione, l'affermazione sull'indebitamento degli stati e in particolare della Grecia. La difficoltà nel farlo il libro c'è stata, non so fino a che punto dividerei in due, c'è cioè una difficoltà oggettiva e una considerazione faceva Adriano, perché nessuno l'ha mai fatto mi levo subito il dente, forse perché non faceva troppo comodo. Io ho avuto modo in passato di studiare la figura di Giuseppe Solaro, che era il federale di Torino, sono arrivato io dopo 70 anni e nessuno l'aveva fatto, non perché sono più bravo o che altro, probabilmente perché nessuno aveva avuto interesse a levare un po' la polvere di dosso a un personaggio che in quel caso lì era un'icona ed è rimasta però soltanto un'icona. Ecco, anche sulla militanza di Ezra Pound durante la Repubblica Sociale, al di là di poster, qualche approfondimento, non era mai stato fatto un lavoro. Probabilmente per un certo ambiente, quello antifascista, non è assolutamente conveniente andare a rispolverare questi scritti e questa militanza. Adriano diceva in continuità con il ventennio, no, di più direi. Cioè l'Ezra Pound della Repubblica Sociale è un Ezra Pound, secondo me, veramente immerso nel fascismo sociale e nel tentativo di Mussolini di dar vita a uno Stato socialista e nazionale. Quindi è ancora più forte, l'impronta è ancora più forte, la febbre di questo poeta, che non era nemmeno italiano, verso il fascismo e verso la figura di Mussolini. Quindi è una figura e un periodo sicuramente scomodo da rispolverare, perché lì l'adesione al fascismo io credo sia inequivocabile. Chi la nega veramente vuol dire negare la più chiara delle evidenze. La difficoltà invece oggettiva è stata perché Ezra Pound ha scritto su 7 diverse riviste o comunque periodici della Repubblica Sociale, tutti non particolarmente famosi o comunque non di primissimo livello, e in nessuna parte d'Italia, per quello che ho potuto girare io, c'erano le raccolte complete, quindi io ho dato vita a una sorta di, ritornando indietro nel tempo, di figurine Panini, per cui andavo nelle biblioteche, ce l'ho, manca, e di numero in numero ho cercato di arrivare alle collezioni complete per poter verificare il numero di scritti che Pound ha prodotto, che sono un numero piuttosto elevato, siamo intorno quasi a 100 scritti solo sulla stampa. Poi oltre a quello, accennava Adriano, ci sono state queste striscioline che addirittura in un bel libro suo, che mi ha dato anche uno introvabile per il momento, mi ha dato anche alcuni spunti importanti. Pound non ha soltanto scritto sui giornali, ma ha dato vita a tutta una serie di altre iniziative, prima di tutto culturali, perché l'apporto di Pound alla Repubblica Sociale si può considerare marginale se si guarda l'aspetto politico. Non ha rivestito incarichi, per quanto fosse i rapporti stretti in primis con Mezza Soma, ma è un apporto centrale se guardiamo ai contenuti, cioè le battaglie di Pound sull'usura, su uno Stato che fosse comunque imbevuto di concetti etici, in questo caso mutuati molti dalla tradizione confuciana, sull'idea di uno Stato veramente libero dai condizionamenti di centrali esterne. Una frase che mi è rimasta impresso più o meno recita così, anche questa sempre se non sbaglio del 44, lui diceva: è idiota mettere nelle mani di privati irresponsabili la propria moneta, è idiota mettere nelle mani di privati responsabili le fonti di informazioni. Voi pensate queste due questioni quanto sono ancora centrali a distanza di 80 anni. Ecco, la battaglia di Pound è una battaglia culturale intensissima in quel periodo, che ha preso da una parte la strada dei giornali, laddove gli è stato dato spazio. Lui ha chiesto ad esempio anche di scrivere sulla stampa, ma non c'è stato modo di scriverci. Dall'altro però ha dato vita a un'altra intensa attività culturale, perché si è speso per ristampare i suoi volumi, per darne alla luce di nuovi, per tradurre, perché lui era assolutamente convinto che l'informazione, altra attualità, in Italia fosse molto drogata, nonostante il regime fascista, perché i grandi editori filtravano anche dall'estero i titoli secondo lui che erano più convenienti e lasciavano in un cono d'ombra titoli che invece sarebbero stati importanti. Ecco, lui in quei 600 febbrili giorni cerca anche di tirare su, di portare alla luce autori americani, autori stranieri che potevano in qualche modo far comprendere anche quali erano le dinamiche statunitensi, perché lui aveva questo atteggiamento critico verso il suo paese di origine e perché in qualche modo la battaglia fosse veramente una battaglia decisiva.
Peraltro chi conosce un po' Pound sa che poi spesso Pound ha delle fissazioni che a volte sono anche simpatico, bizzarre, anche se poi magari nel lungo periodo risultano anche sensate. Durante il regime aveva avuto la fissa degli arachidi, cioè secondo lui l'Italia avrebbe dovuto investire in coltivazioni intensive di arachidi perché era un alimento su cui secondo lui si poteva basare la dieta degli italiani e che sarebbe stato anche economico. Durante la Repubblica Sociale Pound arriva a scrivere a Mezzasoma e ai vertici del fascismo repubblicano per chiedergli di cambiare le rotte degli autobus, perché evidentemente per calcoli tutti suoi il flusso delle persone e dei traffici non era ben organizzato. E questa peraltro è un'idea tipicamente poundiana: il flusso delle informazioni, il flusso della cultura deve essere libero, e ci sono degli organismi e delle persone, delle non dico entità, sennò sembra qualcosa di fantasmatico, però ci sono delle strutture che pongono degli ostacoli alla comunicazione e ai flussi delle informazioni e della libera comunicazione, e questo era il compito del poeta: eliminare gli ostacoli alla comunicazione. Peraltro noi nelle nostre conversazioni anche precedenti a questo incontro tu mi dicevi che ci sono anche, probabilmente l'iceberg non è tutto venuto in superficie, ci sono delle cose che probabilmente rimangono ancora da scoprire, quindi volevo chiederti, magari in una seconda edizione, cosa intendi trovare, cosa c'è ancora da scoprire sul Pound fascista repubblicano e non solo.
Qualcosa hai messo anche tu nel tuo libro, cioè non è chiaro il rapporto diretto con Mussolini, cioè non risulterebbero degli incontri con Mussolini diretti durante la Repubblica Sociale. L'unico incontro acclarato di Ezra Pound con Mussolini risale al 33. Poi ce n'è stato uno sfiorato a inizio 43, però ancora durante il ventennio. Però in realtà ci sono tanti elementi che portano a pensare che Ezra Pound è stato comunque, forse è stato anche a contatto diretto con Mussolini, in particolare uno dei suoi attendenti, che ha dato vita a un libro di memorie qualche anno fa, curato poi da Luciano Garibaldi, ha ricordato come aveva visto più volte Ezra Pound con la figlia sul lago di Garda in visita a Mussolini. Non è facile, anche perché una parte della documentazione nel dopoguerra è stata immediatamente sequestrata dalle autorità americane, che avevano intentato, già iniziato il processo dal luglio del 43, mi pare sia stato messo in stato di accusa Ezra Pound, per cui le accuse di Pound, paradossalmente, questa è una cosa che ci pensavo mentre facevo il libro, sono soprattutto sul periodo pre-Repubblica Sociale. Invece la considerazione che ho fatto io è che Pound è comunque, da un punto di vista strettamente italiano, paese che tra l'altro lui amava tantissimo, perché riteneva che avesse dato vita a due civiltà incredibili e la terza che era in costruzione, Pound è fascista proprio per la Repubblica Sociale, forse, più ancora che per il ventennio. E perché? Perché in Italia, almeno in Italia, durante il ventennio tutti erano fascisti. Il reset è stato fatto il 25 di luglio e al massimo l'8 settembre, cioè quindi in Italia il cerino di fascisti, di reietti, è rimasto in mano a chi ha aderito alla Repubblica Sociale, quando magari fino a qualche mese prima più o meno tutta l'Italia era fascista. Come sempre accade, quando sono tutti fascisti, nessuno è fascista in qualche modo. In questo caso Pound ha aderito convintamente alla Repubblica Sociale e si è fatto carico di una croce che in qualche modo si è poi portato fino alla fine della vita, senza mai, Adriano, lo sai meglio di me, rinnegare niente, perché questa è una persona che è incredibile, cioè lui al limite ha rettificato qualcosa, come ognuno di noi capita nella vita di fare, ma non ha mai rinnegato nulla. Non mi riferisco all'esteriorità, al saluto romano quando è tornato, quando è tornato in Italia nel 58 dopo 13 anni di manicomio criminale, 12 anni e qualche mese, non mi riferisco a quello che forse fu più che altro una sorta di come dire, di provocazione, ma proprio nel suo pensiero e nelle sue poesie e nei suoi cantos, il fascismo è rimasta comunque in qualche maniera una sorta di repubblica dell'utopia che lui ha continuato in qualche modo a coltivare.
Senti, io sfogliando un po' il libro ho visto delle cose abbastanza sfiziose. C'è per esempio un omaggio a Mazzini, e fa ridere perché noi oggi, anche nel nostro stesso ambiente, a volte fatichiamo a far passare l'idea della grandezza dei patrioti che hanno fatto il Risorgimento italiano, perché ci sono tutta una serie di ipoteche reazionarie sull'argomento, e vediamo che Ezra Pound veniva dall'America e ci spiegava quanto era importante Mazzini. Ho visto che ci sono moltissime cose su Mosley, per esempio, che oggi più o meno è conosciuto, non so all'epoca quanto fosse famoso in Italia, e quindi ci sono diverse perle. C'è qualcosa, tu prima hai citato la cosa della Grecia per esempio, che è assolutamente simpatica e interessante. Ci sono delle chicche, delle cose particolari che tu vuoi segnalare sul libro?
Ma io, se si guarda all'attualità, è chiaramente il rapporto con l'economia. Pound sosteneva, e l'ha detto e scritto in tutti i modi e in tutte le salse, che un poeta è un'antenna della razza, ed essendo in qualche maniera una guida deve essere assolutamente immerso nel suo tempo. Lui diceva: se nel Medioevo si doveva studiare la teologia, oggi chi non studia l'economia non ha capito nulla e non può nemmeno capire la storia. Quindi è chiaro che anche durante l'RSI, dove lui ha avuto sicuramente più libertà, più margini di manovra, ha approfondito tantissimo i temi economici, e quindi da questo punto di vista alcune delle sue idee, per come i grandi, e lui è un grandissimo della poesia, un grandissimo come sensibilità, è riuscito a centrare alcune tematiche fondamentali. Lui era assolutamente convinto che non fosse la lotta di classe la vera strada da percorrere, ma fosse la moneta, fosse quindi la gestione dei mezzi di produzione e la gestione della moneta, quindi la sovranità monetaria. A distanza di 70 anni, voi, se vorrete darci un occhio a alcuni suoi scritti, ci potrete, come dicevo prima, togliere la data, e ci saranno dei concetti che potreste trovare sul giornale che è in edicola domani, magari sulla Verità di Adriano Scianca, che è uno dei pochi quotidiani che sono rimasti, secondo me, e che si possono leggere con piacere. Quindi è il messaggio, l'attualità, lo dicevo a inizio, prima di farla questa cosa per me era levargli la polvere di dosso per capire che cosa aveva veramente scritto e quanto era la sua adesione alla Repubblica Sociale, e io l'ho trovata straordinaria, come proprio intensità, come febbre, come voglia di rendersi utile con le sue armi, e sono le armi della cultura, quindi di fare informazione. Aveva ipotizzato addirittura dei radiodiscorsi da trasmettere nelle scuole, mille idee. 990 non sono state realizzate perché era un periodo di guerra e fuori le persone si sparavano e dall'alto gli americani bombardavano, ma la voglia di sentirsi protagonista e di aver compreso che la Repubblica Sociale poteva essere il punto di svolta per davvero dar vita a una Repubblica dell'Utopia, in Pound era fortissima. Quindi da un lato questa voglia di levare la polvere, ma dall'altro l'attualità. Ecco, è questa la cosa che rimane di Pound. Tanti dei suoi scritti, naturalmente depurati di alcune situazioni contestuali, sono assolutamente attuali e sono, come con il suo stile, delle folgorazioni. Magari dicevi prima non è facile da leggere, sì, la pagina intera magari non è facile da colpire, da prendere, poi uno si ferma in due righe e dice: no, ma come fa a dirlo? Cioè, come faceva a dirlo 80 anni fa? Lo posso dire io ora perché la vedo, perché lui lo diceva, come ha fatto ad arrivarci? E quindi ti trasmette proprio un'emozione leggerlo, e questa è la cosa più bella che mi ha colpito e che mi ha gratificato nel raccogliere in tutto il Nord Italia questi articoli, che poi sono veramente, in alcuni casi solo in alcune testate ha scritto pochissimo, principalmente i suoi scritti si ritrovano in 2 o 3 testate. Tu parlavi prima di Mazzini, mi pare nella Provincia Lavoratrice, che veniva stampata a Vercelli, il direttore, quando la presenta, dice: lui oggi è con Mussolini come nell'Ottocento sarebbe stato con Mazzini, per dire proprio come era un italiano in qualche modo ad honorem, che cercava di sviluppare tematiche che da Risorgimento poi sono andate avanti attraverso il fascismo.
Senti, ti faccio l'ultima domanda, perché poi, come dicevamo, i tempi sono abbastanza serrati. Quando si parla di Pound del fascismo, insomma, negare l'evidenza è solo pochi pazzi sono riusciti a dire che non lo fu e che non gli interessava occuparsi di politica all'epoca. Il più delle volte si usa un'altra strategia, quella dell'ingenuità, cioè Pound sarebbe stato un poeta perso nell'iperuranio delle sue idee confuciane, dei suoi interessi letterari, non si accorgeva di ciò che succedeva intorno a lui, e quando se ne accorgeva comunque la sua visione dell'attualità era filtrata appunto da questo distacco dalla realtà, che poi peraltro, se vogliamo, è un modo per introdurre l'elemento della pazzia in forma dolce, se vogliamo. Noi vediamo che durante la Repubblica Sociale Pound, fino agli ultimi giorni, continua a svolgere il suo lavoro, a scrivere a mezza soma, a scrivere a tutti i gerarchi. Ora, noi dobbiamo interpretare questo attivismo di Pound in un momento in cui comunque la guerra comincia a essere chiaramente persa, in cui comunque gli americani avanzano, in cui il fascismo sta comunque chiaramente per tutti a quell'epoca vivendo i suoi ultimi giorni. L'attivismo di Pound è l'attivismo di una persona che non si accorge di tutto questo, quindi del poeta sognatore che pensa a Confucio mentre tutto crolla, oppure c'è un'altra chiave di lettura per tutto questo, oppure questa fretta, come l'ho definita io nella introduzione, di fare il più possibile fino all'ultimo era comunque un compito etico di cui lui i cui limiti rispetto alla possibilità di tradurre in pratica queste cose erano assolutamente evidenti a lui, eppure nonostante questo andavano perseguiti fino in fondo.
Ti rispondo indirettamente, ma spero di essere chiaro. Sì, è vero quello che dice Adriano, cioè spesso il tentativo di farlo passare per pazzo, dolcemente pazzo, passa proprio dall'idea di far comprendere che le sue idee politiche non stavano in piedi e quindi la persona, come dire, non stava bene, diciamo così. Io vi rispondo in questo modo, cioè avendo letto tante cose sulla Repubblica Sociale, io mi sono accorto che questa febbre altissima non era un patrimonio esclusivo di Ezra Pound, ma era un patrimonio di tantissimi che hanno militato nella Repubblica Sociale fino agli ultimi giorni. Quindi, allora, delle due l'una, o erano tutti pazzi, oppure in realtà c'era un coinvolgimento e un trasporto talmente forte in quel momento lì da, e questo è vero, dimenticarsi magari di quella che era la realtà e purtroppo la conclusione che si stava profilando per la Repubblica Sociale e per la guerra. Nel marzo, ma non vorrei sbagliare, tu nei primi di aprile, ma sicuramente nel marzo del 45, il direttorio della Repubblica Sociale, cioè l'organismo che raggruppava tutti i responsabili regionali della Repubblica Sociale, e credo è stato l'ultima volta che è stato convocato, ebbe una riunione lunghissima e durissima in cui si accapigliarono sul se la Repubblica Sociale era una Repubblica sociale o socialista. Cioè, i carri armati americani erano praticamente sugli Appennini, erano tutti pazzi allora, nel senso che c'è stato un tentativo di combattere la guerra praticamente, ma contemporaneamente tantissimi soggetti hanno continuato a vedere il mondo che volevano vedere. Pound, da uomo di grandissima cultura, non ha combattuto con le armi in pugno, ha combattuto con le armi della penna e della macchina da scrivere, e la sua penna e la sua macchina da scrivere l'hanno accompagnato, lo vedrete, fino agli ultimi giorni della Repubblica Sociale. Quindi fino in fondo lui ha continuato a scrivere e credere in quello che forse è stato l'ultimo sogno della sua vita, perché il tempus tacendi poi è arrivato poco dopo.
Allora, come vi ho anticipato in apertura, non era oggi la giornata per sviscerare fino in fondo l'argomento. Ovviamente ci sarebbero tante domande da rivolgere al curatore e sarebbe bello anche lasciare spazio al dibattito con il pubblico, ma non c'è tempo. Il libro, come vi dicevo, è in vendita. Vi è assolutamente consigliato comprarlo e leggerlo, perché, come dicevo, è un contributo alla verità storica di un poeta di cui, come dicevo prima, ci è stato fino a ieri detto che era un patrimonio dell'umanità, e poi però sta di fatto che è solo in questi luoghi che poi si viene a fare la verità su un poeta che è patrimonio dell'umanità. Quindi interessa a tutta l'umanità? Sì, ci hanno detto che è così, però a quanto pare interessa soprattutto a Casa Pound, perché gli altri, poi finita la stagione della polemica politica, se ne fregano di Ezra Pound, mentre noi continuiamo a porre mattone su mattone e a combattere quella che è la guerra che poi ci interessa di più, che è la guerra culturale, la guerra per la verità storica, la guerra per la sgombrare, come dicevo prima e come piaceva a Pound, i canali della comunicazione dalle incrostazioni dei pregiudizi, delle idee irriflesse e soprattutto dell'usura che, come ben sapete, come ben capite, non ha certamente smesso di inquinare il mondo con il 45, anzi diciamo che sicuramente c'è stata un'accelerazione in quel tornante storico i cui riflessi sperimentiamo ancora oggi. Ma come dicevo, Pound è importante non tanto per non è importante leggerlo per una questione antiquaria, è importante per l'oggi, per le ricette del tutto attuali e del tutto in anticipo sui tempi che lui forniva e che oggi sarebbero attualissime per cominciare a comprendere questa crisi che ci dicono sia finita, ce lo dice Gentiloni, ma non credo che gli italiani, gli imprenditori, gli operai, i lavoratori siano d'accordo. Faccio soltanto un accenno al denaro che si autoalimenta e si autoproduce, la moneta creata dal nulla, che è la vera fissa di Ezra Pound, ciò che il fulcro della sua visione economica e che è anche purtroppo il fulcro della crisi economica scoppiata nel 2007, che scoppia esattamente per questa ragione, per il denaro che comincia a produrre se stesso in modo incontrollato, canceroso, fino a che la bolla scoppia e scoppia lasciando detriti e schegge che ancora oggi stanno facendo sanguinare i nostri popoli. Quindi io ringrazio Fabrizio Vincenti, ringrazio voi per l'attenzione che avete dato. Una brevissima pausa di pochi minuti e poi ci sarà il secondo appuntamento. Grazie a tutti.